abbiamo presentato questo, ma vogliamo insieme, Signore, preparare i nostri cuori. Perché, Signore, al di là della parola proferita dagli uomini, Signore, possa essere la parola che viene direttamente dal cielo in ognuno di noi, quella parola che toglie il velo che non ci fa vedere il tesoro, perché ognuno di noi possiamo ricevere dei rema e delle rivelazioni, che siano quelle rivelazioni che trasformano e cambiano la nostra vita, il nostro modo di vedere, il nostro modo di pensare, perché possiamo parlare in fede, perché possiamo agire in fede, perché possiamo camminare sopra le onde del mare in tempesta, camminando verso la tua parola, Signore, verso la tua verità. Noi possiamo camminare come Pietro nel mare in tempesta, Signore, e trovarci dall'altra parte del mare, Signore, trovarci sulla terraferma, nella soluzione che tu ci aiuti a trovare, a raggiungere, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Il titolo di questa meditazione è Una cosa nuova. E leggiamo in Isaia, capitolo 43, dal verso 19 fino al verso 21. Ecco, io faccio una cosa nuova. Essa germoglierà. Non la riconoscerete voi? Sì, aprirò una strada nel deserto, farò scorrere fiumi nella solitudine. Le bestie dei campi, gli sciacalli e gli struzzi mi glorificheranno, perché darò acqua al deserto e fiumi alla solitudine, per dare da bere al mio popolo, il mio eletto, il popolo che mi sono formato, proclamerà le mie lodi. Quello che diceva il fratello Carmelo, io mi sento a casa perché quando si loda il Signore uno si sente a casa, perché si trova in mezzo ai figli di Dio, nel popolo di Dio, che non è condizionato dalla posizione geografica, se nel nord, nel sud, nel centro, dall'altra parte dell'oceano, dall'altra estremità del mondo, nella Nuova Zelanda, in Australia, non ha importanza, dove c'è la lode del popolo di Dio, c'è la presenza di Dio e lì si sta bene. Quello è il luogo migliore, quello è il posto giusto dove noi dobbiamo stare. E se non sei in mezzo al popolo di Dio, puoi lodare, accendere il tuo cuore e fare salire una lode di ringraziamento dovunque tu sei e ti sentirai nella presenza del Signore. Amen. Sapete, dobbiamo avere questa cosa nel cuore, la lode. Una lode continua. Più manteniamo nel nostro cuore la lode continua, più viviamo veramente nella gioia del Signore, perché quando ci sono i problemi senti subito la voce di Dio che dice: non temere, io ho già provveduto. Non temere, io ora ti mostrerò la soluzione. Non temere, io ora ti faccio vedere il mio sostegno, il mio braccio. Non temere, io sono vicino a te. Credi solamente. Amen. Sapete, questa parola mi è rimasta nel cuore, lo dico sempre, la cito sempre. Quell'uomo disperato per la figlia che stava morendo e poi, nell'estremità dell'esasperazione, della disperazione, arriva la notizia: tua figlia è morta. Gesù dice: non temere, credi solamente. Amen. E lì, in quel momento, arriva la soluzione di Dio. In questa scrittura, noi vediamo un po' la nostra storia, il Vangelo di Gesù Cristo, quello che ha prodotto la redenzione del nostro Signore. Nel verso 19, la seconda parte, dice: sì, aprirò una strada nel deserto, farò scorrere fiumi nella solitudine, ma farò una cosa nuova. Sto per fare una cosa nuova. Non la riconoscerete voi? Ecco, noi sappiamo che questa cosa nuova è iniziata dal momento in cui Gesù è venuto sulla terra. E quando Gesù ha detto tutto è compiuto, si apre una parentesi nuova. Dice, ma nuova, vecchia da 2000 anni, è nuova? Sì, è nuova. Fin quando non si rivela questo, non viene rivelata questa cosa nuova che il Signore ha fatto nel cuore dell'uomo, nel cuore delle persone che si avvicinano a Dio, rimane quella cosa vecchia, rimane quella cosa, diciamo, che non produce quello che la grazia di Dio ha già provveduto. Se ci apriamo al Signore, se ci apriamo nella presenza di Dio, Lui ci darà la rivelazione di quello che ha fatto. Ma come? Sì, perché questa cosa nuova che Lui ha fatto, in parte noi la stiamo realizzando, in parte, ma perché la dobbiamo realizzare in parte e non al 100%? Qui ci sono tre cose che hanno prodotto la cosa nuova, sono di più, ma io mi voglio soffermare in modo particolare nella seconda, nel verso 19. E lì, e voglio fare un breve cenno su quello che dice il verso 20, le bestie dei campi, gli sciacalli, gli struzzi. Sapete chi sono? Le persone impure, le persone, gli sciacalli. Ditemi se c'è un animale più schifoso di uno sciacallo. Questo termine viene affibbiato anche alle persone che vanno, approfittano quando c'è una disgrazia, e allora c'è qualcuno che è morto. Una volta in un incidente stradale sono morti due miei cugini nell'incidente, tutti quelli che hanno provocato quell'incidente sono morti tutti. Qualcuno si è fermato e si è preso loro, che avevano addosso quei cadaveri, e se n'è andato. Vedendo che erano cadaveri, si è preso loro. Questi sono gli sciacalli. Ebbene, dice che questi sciacalli, in questa cosa nuova, cosa faranno? Glorificheranno Dio. Ma come può uno sciacallo glorificare Dio? Nella cosa nuova. Nella cosa nuova le persone peggiori possono diventare meravigliose, possono essere trasformate. Non c'è uomo che non possa diventare un benedetto del Signore. La persona peggiore che ci possa essere, quello che è considerato proprio il reietto della società, può essere una benedizione nel popolo di Dio, può diventare una benedizione. Paolo si comportava da sciacallo, perché andava a rubare l'energia, la potenza che lo Spirito Santo aveva messo nel cuore di Stefano. E ancora prima di essere Paolo, quando era ancora Saulo di Tarso, e lì fa uccidere un santo uomo di Dio nel pieno del suo ministero potente e meraviglioso, ripieno di grazia e di entusiasmo per il Signore. Lo fa uccidere. Peggio di così. Però quest'uomo diventa uno strumento di lode, uno che glorifica Dio, un uomo che ha servito Dio in un modo straordinario. E questo è quello che il Signore fa nella cosa nuova. Io voglio dire una cosa, non dite questa persona è una persona che fa schifo, una persona che potresti trovartelo nel cielo un giorno, con una corona più preziosa della tua. Perché Dio sa fare queste cose. Dio sa fare queste cose. Sa trasformare il peggio degli uomini in qualcosa di glorioso. Ma cominciamo a considerare la cosa bella del verso 19. Ecco, io faccio una cosa nuova. Vediamo da che cosa comincia la redenzione. In che cosa il Signore comincia a fare qualcosa di nuovo. E tutti quanti sappiamo, perché l'abbiamo letto tante volte, che si comincia dal cuore nuovo. Amen? Se lo leggiamo in Ezechiele capitolo 36, verso 26 e 27, leggiamo: vi darò un cuore nuovo e metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò dalla vostra carne il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne, metterò dentro di voi il mio spirito e vi farò camminare nei miei statuti e voi osserverete e metterete in pratica i miei decreti. Che significa? Che non sarete condizionati dalla vostra mente, ma direttamente nel cuore. Io metterò i desideri nel vostro cuore di rispettare le mie leggi, inculcherò le mie leggi nel vostro cuore. Non sarà un peso osservare le leggi di Dio, ma sarà una gioia, sarà una predisposizione. Sapete, ci sono persone che nascono con la predisposizione della musica, che hanno già il ritmo, o la predisposizione dell'arte. Dategli un pezzo di matita e vi fanno qualche cosa di straordinario, perché ce l'hanno nel sangue. La sorella Rosaria, dategli un pezzo di matita e vedete che cosa vi fa. E anche i suoi figli hanno questo problema. Dategli un pezzo di matita e vedete che cosa fanno. Perché è una predisposizione naturale. Quando Dio ci dà il suo cuore, il cuore nuovo che Lui ci dà, ha la predisposizione naturale di fare, naturale nel senso spirituale, di fare la volontà di Dio. E se non la fai, stai male. E se la fai, stai bene. Se la fai, provi la gioia di Dio. Amen. Sapete, a volte noi presentiamo il Vangelo in una maniera sbagliata. Diciamo: se tu ti vuoi avvicinare a Dio, se tu vuoi andare in cielo, se tu non vuoi andare all'inferno, devi fare questo, questo, questo e quest'altro. Questo non è il Vangelo di Gesù Cristo. Il Vangelo di Gesù Cristo è che noi non dobbiamo fare niente, Lui ha fatto tutto. Dice: ma allora che comodo questo Vangelo, com'è possibile? Io non devo fare niente, è tutto fatto il Signore, io vado in cielo. Non devi fare tu, per una cosa sola la devi fare, che è quella di credere in Gesù. E questo è importante, credere in Gesù. Credere in Gesù vuol dire camminare vicino a Lui, seguirlo e prenderlo come l'arca della salvezza, come la barca che ti porterà al porto giusto. Camminare con Lui. Non puoi camminare con Lui se non ti accordi con Lui. Quindi accordati con Lui. Credi in Lui, accordati e prendi per vero tutto quello che Lui ti dice. E lì tu ti troverai che non dovrai fare nessuno sforzo. Lui ha fatto tutti gli sforzi, ma devi camminare con Lui. Questo è importante. La grazia di Dio ci è stata data per camminare con Lui. Il cuore nuovo. Perché un cuore nuovo? E non guarire quel cuore. Sapete, quando nel naturale il cuore è troppo malato, perché il cuore è una pompa nel naturale, parliamo del cuore fisico. Non ho le competenze scientifiche per dire, però qualche cosa la so e la sapete anche voi. Parliamo di quella cosa semplice: è una pompa che spinge il sangue affinché raggiunga tutte le parti, tutte le cellule del corpo. E questo cuore porta nel sangue anche le sostanze, l'ossigeno e gli zuccheri, le sostanze nutritive che servono. E se il cuore è malato, sta pompa funziona male. Basta una corsa, basta qualcosa che pompa, ma il sangue non arriva come dovrebbe arrivare, il cuore si stanca e fino al punto in cui il cuore poi non ce la fa. E allora la persona sta molto male e quindi per il cuore che non ce la fa, a un certo punto poi si fermerà. Ecco, il Signore dice che toglierà quel cuore di pietra. Il cuore di pietra è un cuore indurito che ha perso la tonicità, l'elasticità e quindi non ha più quella cosa di pompare. Perché? È perché sicuramente gli eventi della vita, le delusioni, i fallimenti, le relazioni sbagliate con gli altri, il modo di vivere, ti ha fatto indurire dentro, ti ha fatto perdere quella sensibilità, quella semplicità, quella sincerità. E ora ti devi difendere di tutti, non devi dire la verità, perché altrimenti approfitteranno della verità che tu gli dici. E quindi tutta questa cosa indurisce il cuore. E questo cuore indurito non ti permette di affrontare la vita con serenità. E il Signore ti dice, la prima cosa che farò, toglierò il cuore di pietra. Quel cuore che non ce la fa. Quel cuore che non permette a te di vedere la soluzione, non permette a te di essere nutrito della grazia di Dio, della parola di Dio. Sapete, il cuore spirituale che il Signore ci ha messo farà arrivare in ogni parte del nostro essere spirituale l'amore di Dio. E l'amore di Dio è produce anche luce, produce speranza, produce allegrezza. L'amore di Dio è quello che ti fa sentire prima di tutto amato. L'amore di Dio ti fa sentire accettato. L'amore di Dio ti fa sentire accolto con tutti i tuoi difetti, con tutte le tue debolezze. Sapete, noi a volte vediamo la condizione, la posizione di una persona che vive attualmente in una situazione di schiavitù, perché fuma, perché c'è il vizio del fumo, perché c'è il problema dell'alcol, perché c'ha altre dipendenze, altre cose, e pensiamo che se non si libera di quelle cose non sarà un figlio di Dio. No, no, si diventa figli di Dio con tutti i problemi. Dio ti fa diventare figlio con tutti i problemi che hai. Poi man mano ti guiderà e ti alleggerirà il peso, man mano che ti rivelerà, si rivelerà nella tua vita, tutti i pesi e tutte le cose cadranno. Lui ti ha accettato, così è come sei. Forse gli uomini non ti accettano perché ancora ti vedono fumare, perché ancora ti vedono... Però io ti dico una cosa, Dio ti ha accettato. Con questo non voglio incoraggiare le persone a continuare a fumare, perché il fumo fa male. Nuoce gravemente alla salute, c'è scritto nel pacchetto, e anche alla tasca. Quanti sono d'accordo? Oh, però il Signore ti ama, il Signore ti accetta, il Signore ti abbraccia, e più ti avvicini a Lui, più troverai ancora quella rivelazione del suo amore, quell'amore arriverà fino a dove c'è il buio, perché se c'è quella schiavitù vuol dire che c'è il buio. Ma appena il cuore funziona e pompa bene, arriva là anche la luce di Dio. E dice, ma quando sono stupido, ma perché ci devi ammucchiare tutti questi soldi che per allo Stato, che poi lo Stato non mi dà niente. Ci sono quelli che hanno la dipendenza del gioco per vedere se ce la fanno, e grattano e vince sempre lo Stato. E loro perdono dalla cioè gli rimane solo gratti, ma il prurito ti resta e non vinci. Qualche volta vinci, ma io ho visto persone che quella vincita stessa gliela lasciano la stessa nello stesso momento, perché vogliono vedere se riescono a vincere di più, e gli rilasciano quello che hanno vinto. E quindi alla fine non vincono mai. Se non gliele lasciano subito, gliele lasciano nell'arco di una settimana, che gliele vanno a riportare un'altra volta. E lo Stato dice, ok, io ti do la gioia che tu ora li hai avuti nelle mani, ma cama a buttare tutte con gli interessi. E così funziona. Sapete quanti soldi entrano? Eppure non ci sono i soldi poi per pagare le pensioni, per pagare questo, per pagare quello. Però se noi entriamo nella grazia di Dio, non dipendiamo più dal governo degli uomini, ma dipendiamo dal governo del regno di Dio, dove Dio è il nostro re. Amen. Il cuore nuovo che il Signore ci dà è un cuore diverso, è un cuore che corre e non si stanca, che batte e ti porta la gioia sempre, l'abbondanza di vita. E noi abbiamo bisogno di vivere questa vita abbondante. Amen. Io voglio che ti convinci e chiedi al Signore che ti aiuti a convincerti, perché noi siamo destinati ad avere quella vita abbondante. Amen. Quindi niente tristezza, sapete, può avvenire che per qualche momento possiamo accogliere la tristezza. Io mi ricordo la mia insegnante di scuola biblica, meravigliosa persona che il Signore mi ha dato onore di poter conoscere, Pazzi Caminetti, ci ha raccontato una storia che lei ha vissuto proprio in quei giorni, forse era lo stesso giorno. Le era arrivata la notizia che la mamma sua aveva un tumore al seno, e lei ha preso la notizia male. Lei aveva amministrato nella scuola di guarigione di Kenneth Hagin, quindi diciamo che una persona che conosceva come funziona la fede molto bene e la sapeva usare la fede. E questa persona ci ha raccontato quel momento di debolezza che lei ha avuto. Sapete, la tristezza ci ha invaso il mio cuore. Ho guardato le foto di mia mamma, perché sua mamma era in America e lei viveva ad Altavilla Milicia con la sua famiglia. Dice, e guardando la foto dove io ero con mia mamma, mi è uscita una lacrima. Ho detto, ma Pazzi, lei stessa, cosa stai facendo? Cosa stai facendo? Non stai credendo che il Signore è colui che guarisce? E mi sono dato uno schiaffo. Perché avevo avuto un momento di debolezza. Mi sono dato uno schiaffo e ho rimesso la fede in azione. E la gioia è venuta subito nel mio cuore. E ora ho la certezza che mia mamma è guarita. Poi la scuola è continuata, lei era sempre contenta, sempre gioiosa. C'era la gioia del Signore perché il problema l'aveva portato a Dio. Ci sono i problemi, portiamolo a Dio, la gioia non ci lascerà, la gioia non ci abbandonerà, ma questo viene dal cuore nuovo. Del cuore nuovo che noi riceviamo quando ci avviciniamo a Dio, nella grazia. Io voglio dire questo, cari nel Signore, forse magari siamo venuti in chiesa per tanti anni e abbiamo immagazzinato la parola, abbiamo immagazzinato tante storie che magari abbiamo letto, che abbiamo sentito, tante testimonianze, tante cose, però c'è ancora tristezza dentro di noi. Forse ancora non abbiamo permesso al Signore di fare il trapianto. Forse ancora ci portiamo il cuore vecchio, ci teniamo, ma Dio ha detto che ha messo un cuore a disposizione. Sapete, nei trapianti purtroppo c'è un problema, qualcuno che ha il cuore sano deve morire e deve essere tolto il cuore malato e piantato il cuore del morto. Noi abbiamo il cuore di Gesù, Lui è morto perché il suo cuore potesse essere trapiantato nel nostro. Lui ha dato la sua vita per noi. E quel cuore si è clonato per tutti quelli che lo ricevono. E noi possiamo avere il cuore del nostro Signore Gesù. Sapete, c'è a Rosolini una chiesa, il cuore di Gesù. Ma il cuore di Gesù in ognuno di noi. In ognuno di noi che lo ha ricevuto interamente, che lo ha ricevuto con tutta la voglia di fare la volontà di Dio, allora in quel momento ti viene piantato quel cuore. Se tu vedi che non c'è tanta gioia nella tua vita, che tu vedi i problemi e ti metti a piangere, vedi le soluzioni, non vedi le soluzioni, vedi sempre e vivi più nella tristezza che nella gioia, è perché ancora c'è quel cuore vecchio. Allora questa mattina puoi dire, Signore, quel cuore nuovo. Se tu hai fatto una cosa nuova, questa cosa nuova comincia dal cuore. Signore, dammelo perché io ne ho bisogno. Trapiantami quel cuore che porterà la gioia nella mia vita e soprattutto la capacità di camminare per fede. la capacità di portare pesi al Signore, la capacità di prendere la soluzione che Dio mi offre ogni giorno. Amen. Gloria al Signore. Questa è una cattiva notizia o una bella notizia? Sapete, quando vedrete che io vi porto cattive notizie, tiratemi le pietre, per favore. Che motivo c'è di venire in chiesa? Dici, già le cattive notizie le portano fuori. Se vai in chiesa devi sentire quelle buone. Amen? Gloria al Signore. Il cuore di pietra viene tolto e viene messo il cuore di carne, quel cuore che porterà la gioia. L'altro punto, metterò dentro di voi, l'altro, il verso di prima, se possiamo leggerlo. Il 19. No, del testo che avevamo letto. Isaia, lo posso leggere io. Ecco, io faccio una cosa nuova, essa germoglierà, non la riconoscerete voi? Sì, aprirò una strada nel deserto. Questa è la seconda cosa, la strada nel deserto. Il deserto, ve lo immaginate? Ci sono punti di riferimento? Da dove ti giri e giri, cosa vedi? Dune e sabbia. Ma queste dune oggi sono in un posto. Durante la notte, possibilmente soffia del vento, e queste dune le sposta. L'indomani le trovi. Non sono manco le dune un punto di riferimento. Non ci sono punti di riferimento. È come essere in alto mare, è la stessa cosa. In alto mare, per effetto della curvatura terrestre, tu non vedi la terraferma e dovunque ti giri vedi. Se poi a mezzogiorno vedi il sole che ce l'hai sopra la testa, e quindi dici, ma dov'è il nord? Se non hai la bussola, se non hai mappe, se non hai il GPS, se non hai niente, una volta non c'erano tutte queste cose qua, come fai tu ad avere un orientamento? Non c'è. C'è disorientamento, e questo è quello che è nella cosa vecchia. Non c'è l'orientamento su dove tu devi andare, non c'è la direzione, ma nella cosa nuova che il Signore ha fatto e che siamo chiamati ognuno di noi a vivere in quella cosa nuova, allora c'è una strada che è stata tracciata, c'è un percorso che è stato tracciato, c'è un'indicazione che è stata tracciata, e questa indicazione ci porterà sicuramente a destinazione. È una strada nel deserto, è la strada, voi sapete, che inizia da un punto e arriva in un altro punto, e sappiamo dove andare. Generalmente le strade dovrebbero avere, spesso ce l'hanno, qualche volta non ce l'hanno, questo succede solo in Sicilia, che non c'è l'indicazione, tu ti trovi in un incrocio, non sai, non appigliare a destra, a sinistra, o qualche, forse gliel'avevano messa all'inizio, poi magari è caduta la tabella, e ora non sai dove si deve girare. Però generalmente nella strada ci sono le pietre miliari che ti indicano in quale chilometro ti trovi, a che distanza, come si chiama quella strada, sono strade numerate. Provinciali o nazionali o comunali, sono tutte numerate, hanno un numero e si sa dove si arriva. Ecco, la strada che abbiamo nella via nuova che il Signore ha tracciato è la strada che ci porterà sicuramente in cielo. Amen. Gesù ha detto qualche cosa a proposito di questo. Amen. Cosa ha detto Gesù a proposito della strada? Giovanni, capitolo 14, verso 6, dice, Gesù gli disse, io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Guardate, la via è prima della verità e della vita. Se tu non trovi la via, se tu non segui la via, non scoprirai la verità e non verrà la vita. Se tu ti metti nella via, se tu cominci a camminare nella via che Gesù ha intrapreso, allora ti troverai nella strada giusta, allora ti troverai nel percorso giusto. Amen. Gesù ha detto: io sono la via, la verità e la vita. Allora che cosa succede se tu segui Gesù? Sei già nella via, quella che è tracciata nel deserto, là dove non ce n'era. E questa via del deserto non l'hanno fatto gli uomini, anche perché nel deserto non c'è materiale per fare una strada. Una volta le strade le facevano con delle grosse pietre che venivano spianate e poi venivano poggiate sulla terra battuta. Ecco, dei grossi ciotoloni, ora c'è l'asfalto, prima la terra battuta, poi mettono l'asfalto di sopra, del pietrisco e poi dell'asfalto. E quindi diventa anche impermeabile, eccetera, e quindi resistente. Ma a volte l'acqua, la tempesta, i fiumi, le esondazioni portano via anche l'asfalto e la strada scompare. Ma quella che il Signore fa è una strada che non scompare. È una strada che viene, che porta anche luce. Amen. Giovanni 8,12 dice: Gesù di nuovo parlò loro dicendo: io sono la luce del mondo, chi mi segue? E chi è che lo segue? Chi cammina nella via, che Gesù ha detto di essere la via. Chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. E ora vi voglio leggere qualcosa che ieri scrivevo a proposito della via che Gesù ha tracciato, che se vogliamo camminare con Gesù dobbiamo seguire la via che Lui ha tracciato. La via che Lui ha tracciato è quella che ha seguito Lui. Amen? Egli è passato dalla via sempre stretta, poi ha intrapreso un'altra strada che si chiama dell'umiltà. Sapete che Gesù ha detto che la strada è stretta e angusta. Se è larga la strada che hai preso, guarda che Gesù non c'è mai passato di quella strada. Se è facile, se i guadagni sono facili, se le cose si ottengono con molta facilità, Gesù non c'è mai passato da quella strada. Gesù è passato dalla strada stretta e angusta, dove le persone non ti applaudono, dove non avrai il riconoscimento degli uomini, dove non avrai l'apprezzamento degli uomini, dove invece sarai deriso, dove invece sarai... Quella è la strada che ha intrapreso Gesù. Poi l'altra strada era la strada dell'umiltà. Gesù ha seguito l'umiltà. Gesù ha detto: imparate da me che sono umile e mansueto. Umile vuol dire che non, la parola di Dio ci dice che ha lasciato la gloria e si è fatto uomo, si è spogliato, non è venuto sulla terra corazzato, è venuto vestito con una tunica che un giorno non è venuto nudo, poi dopo ha avuto un vestito che gli è stato provveduto, ma quando è nato nudo come tutti gli uomini, poi l'hanno rivestito dopo. Ma lui ha intrapreso il cammino dell'umiltà, non ha mai fatto pesare chi era lui. Sapete, gli uomini a volte diciamo: ma tu non lo sai con chi stai parlando, tu non lo sai che sono io, perché hanno qualche piccolo potere, subito fanno vedere: ma tu non lo sai che sono io. Gesù una volta solo ha detto: io sono, e le persone hanno fatto un passo indietro e sono cadute. Solo perché Gesù ha detto: io sono, ma non ha detto: non sai chi sono io. Non l'ha mai detto, ma l'ha detto in un modo bello, in un modo umile. Se tu sapessi chi è colui che ti parla, mi chiederesti a me da bere e io ti darei quell'acqua. Non ha detto: tu non lo sai chi sono io. Ha detto: se tu sapessi chi è che ti parla. Gesù ha intrapreso il cammino dell'umiltà. Quando tu nell'umiltà, sapete, significa che uno non sa tutto, che uno non ha sempre la soluzione. Sai, io sono il pastore perfetto, ho sempre la soluzione, tu devi venire da me, e se non vieni da me tu andrai all'inferno. Io saprò darti tutti i consigli, sarai la persona più orgogliosa e più stupida del mondo. Io non ho soluzione per nessuno. È Lui che ha le soluzioni per tutti. Sai, mentre parlo, forse Dio mi può illuminare e mi può arrivare qualcosa per la Sua grazia e io te la do. Però il bene viene sempre da Lui, mai dagli uomini. Amen. Sapete che Gesù ha detto questo? Ha detto: quello che io faccio lo vedo fare al Padre. Non è capacità mia. Tutto quello che io sto facendo non è la forza mia, non è la mia potenza, è lo Spirito Santo che lo fa. E quello che io faccio lo vedo fare al Padre e io lo riproduco sulla terra. Praticamente più umile di così. Non si è preso mai la gloria. Però diceva: guardate che io sono il Messia, seguitemi, ascoltatemi, perché io sono la via. Ma non lo diceva perché per mettersi in una posizione di maggiore rilievo sugli altri, ma per dire: sono venuto per portarvi a casa, sono venuto per portarvi dal papà, sono venuto per farvi diventare amici con il papà, sono venuto per darvi una nuova vita. Seguitemi, per favore. Non vi sto imbrogliando, non vi sto dicendo stupidaggini, vi sto dicendo la verità. Sono venuto per darvi questa bella notizia. Seguitemi. A Pietro gli ha detto: seguimi e io ti farò un pescatore di uomini. Non gli ha detto: fai quello che ti dico perché altrimenti ti fulmino. Non l'ha mai fatto con nessuno. Sapete, seguire il Signore, fare la volontà di Dio, camminare nella sua strada è la cosa più bella che si possa fare, perché lì troviamo veramente la grazia di Dio, troviamo la gioia di camminare col Signore. Amen. Allora camminava nella via dell'umiltà, poi proseguiva per la strada della misericordia. E lui ha detto, ha usato sempre misericordia verso le persone, verso i peccatori. Non ha mai detto: guai a voi peccatori, ma gli ha offerto sempre l'amore di Dio, il braccio di Dio. E poi, incrociando, si è trovato in un incrocio dove c'era da un lato la strada sempre perdono sempre fino alla fine e dall'altra parte vendetta. Lui ha girato del perdono sempre, niente vendetta. Da quella parte della vendetta non c'è mai andato. Prendeva sempre quella strada, faceva sempre quel percorso del perdonare, del perdono, e ci ha insegnato sempre a perdonare. Perché se camminiamo in quella strada del perdono, allora saremo in quella via nuova che il Signore ha tracciato e Lui sarà sempre vicino, perché quella strada è illuminata. Lui ha detto: chi mi segue non camminerà nelle tenebre, perché vedrà sempre la soluzione, vedrà sempre la presenza di Dio, vedrà sempre la mano di Dio e ascolterà anche la voce di Dio in quella strada. Ecco perché è importante: io farò una cosa nuova, è quella che è una strada nel deserto, una strada nel deserto, quella strada che è, mentre da tutte le parti non trovi il giusto orientamento, lì il Signore te la fa vedere. Quella strada la vedono solo una categoria di persone, quelle che hanno ricevuto il cuore nuovo. Gli altri non la vedono, per gli altri è invisibile. Per gli altri sono ciechi, vedono solo le dune e la sabbia, ma chi è che ha cuore nuovo, ha una capacità nuova, una vista nuova, vede quella strada illuminata, che sono questi i percorsi. Ha imboccato la prima, quella del perdono sempre fino alla fine, e non si è mai fermato per rifornirsi nelle aree terrene di ristoro, nelle aree di servizio. Ma è dipeso il suo rifornimento attraverso la preghiera nel Padre. Sapete, a volte gli umani, noi cerchiamo riposo raccontando le cose agli uomini, ma gli uomini che non conoscono Dio non ci possono rifornire di quelle forze. Gesù trovava sempre, ogni giorno, rifugio nella presenza del Padre. E lì trovava il cibo, lì trovava il nutrimento. e poi di giorno camminava nel soprannaturale. Ma questo soprannaturale era perché lui si riforniva attraverso la preghiera. Questa è la strada nuova che Gesù ha intrapreso. Gli uomini non conoscono, gli uomini naturali non prendono mai la strada della preghiera, quella vera. Gli uomini naturali non prendono mai la via del perdono sempre, ma imboccano la via della vendetta, imboccano altre strade, ma l'uomo nuovo, con un cuore nuovo, cammina nella strada dell'umiltà, segue sempre quel percorso dell'umiltà e cammina nella misericordia, non la fa pagare a nessuno. Amen. Gloria al Signore. Ha trovato quindi sempre il nutrimento nella preghiera e ha trovato la gioia e la forza per guarire i malati che incontrava, per liberare gli oppressi che incontrava e per risuscitare i morti che trovava. E questo che faceva il Signore? Dava la vista ai ciechi, nel cammino trovava delle persone che gridavano a lui: Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di noi! Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di noi! I ciechi che lo seguivano. E Gesù gli dette la vista. Amen. Incontrava i paralitici, 10 paralitici, e lo Spirito Santo, che sono tutti ingrati. Uno solo si salva di questi 10. Ma tutti gli altri non gliene frega niente di te. Però Gesù ha detto, va bene, ok, andate a mostrarvi i sacerdoti, tutti e 10. Anche se 9 sono chi di casuno, vorrei dire carnazzi e piacere, andate lo stesso, siete guariti anche voi. Chissà se poi un giorno si sono pentiti e hanno detto, ma guarda, noi manco grazie ci dissimo a colui che ci ha guarito. Un giorno sapremo. Uno è sicuro che si è salvato, perché è tornato subito. Invece di andare da sacerdote ha voluto ringraziare. E di quello siamo sicuri, degli altri non lo sappiamo. Ma forse no, forse non ci sono tornati. Gesù ha messo enfasi su quella persona che è tornata. Poi Gesù nel cammino non si fermava ogni tanto nella piazza, ma non si sedeva nella piazza, nelle panchine dove c'erano gli schernitori. Sapete che beato l'uomo che non si siede nel banco, là non si c'è mai seduto. Lui si sedeva invece nei posti dove poteva incoraggiare sempre qualcuno, dove poteva portare speranza sempre a qualcuno. Infine si è trovato in una strada senza uscita. E là si veniva il suo percorso. Si chiamava Monte Calvario. Ma lì ha preso le ali ed è volato. Sapete, quando poi ci troviamo nella strada senza uscita, allora viene il Signore personalmente a portarci nel trono, nella sala del trono, nella gioia sua, nella grazia sua. Questa è la strada nuova che il Signore ha tracciato. Se decidiamo di camminare con Lui, ci troveremo nella gioia, nella vita abbondante, ci troveremo sempre a camminare in una strada illuminata, mai al buio, mai al buio. Amen? Ti piace questa strada che il Signore ha tracciato? È una strada poco transitata, vi dico la verità, c'è poco traffico. È molto trafficata la strada dell'orgoglio, è molto trafficata la strada della vendetta. E ci sono molte panchine popolate di persone maldicenti che parlano, che sparlano, che giudicano, che feriscono, che offendono. Però questa strada di Gesù è un po' strettina, è così stretta e com'è, non ci passa quasi nessuno. Ma io ci voglio camminare, e voglio invitare a camminare in questa strada stretta. È quella strada nuova. Dici, ma che razza di strada nuova è? Una strada stretta, però è illuminata. Perché chi cammina in questa strada non inciampa. Perché il Signore ha detto, chi mi segue non camminerà nelle tenebre. Gloria al Signore. E questa è l'ultima cosa che leggiamo nel verso sempre 19. Dopo si aprirà una strada nel deserto, farò scorrere fiumi nella solitudine. Poi nel verso 20, la seconda parte dice, perché darò acqua al deserto e fiumi alla solitudine per dare da bere al popolo, al mio popolo, il mio eletto. Guardate, il Signore nella cosa nuova ci ha messo anche dell'acqua, ci ha messo anche del fiume, quel fiume che dà da bere al popolo di Dio. E questo fiume ci parla dello Spirito Santo. Ci parla dello Spirito Santo, e Gesù stesso ha detto questo in Giovanni capitolo 7 verso 37 e poi proseguendo. Or nell'ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù si alzò in piedi ed esclamò dicendo, se qualcuno ha sete venga a me e beva. Chi crede in me, come ha detto la scrittura, da dentro di lui sgorgeranno fiumi d'acqua viva. Ora egli disse questo dello Spirito che avrebbero ricevuto coloro che avrebbero creduto in lui. Lo Spirito Santo infatti non era ancora stato dato perché Gesù non era stato ancora glorificato. Sapete, anche questa è una promessa, perché noi possiamo avere avuto il battesimo dello Spirito Santo, parliamo in altre lingue, ma se non c'è questo fiume che sgorga, il fiume, sapete, nel deserto, lo trasforma. Non è più un deserto se è attraversato dal fiume. Avete mai visto un fiume dove alle sponde non c'è del verde? No. Sapete, gli israeliani hanno trasformato il deserto in un terreno coltivabile perché hanno annaffiato, hanno portato l'acqua dove non c'era. Hanno usato la tecnologia moderna, l'irrigazione a goccia, perché il deserto non trattiene l'acqua, la sabbia non trattiene l'acqua, però se gliela dai a goccia rimane sempre bagnato. E quindi la trattiene, la mantiene. E sono riusciti a trasformare il deserto in terreno fertile, in terreno produttivo. Ora, qua si parla del fiume di Dio, porta la vita là dove non ce n'era. E una persona che è ripiena di Spirito Santo è ripiena di quella vita che la dà anche a chi non ce l'ha. E quella terra arida viene annaffiata. Amen. Sapete, un nostro fratello, quello che è venuto da Partinico, che era sordomuto, insieme con sua moglie, anche lei sordomuta, si sono trovati a stare per qualche settimana a Rosolini. E nell'essere in quella condizione di handicap, sono riuscito lo stesso a evangelizzare una persona normale, un udente. E hanno intavolato una discussione, e da lontano sta alimentando la fede di questa persona. Ieri mi ha chiamato con WhatsApp, perché non è che possiamo parlare al telefono con un sordomuto. Io non saprei. Cioè, col sordomuto puoi comunicare, perché lui vede il movimento delle labbra e poi riesce a produrre il suono delle parole. E quindi ci dobbiamo guardare in faccia per poter comunicare con un sordomuto. Allora, lui scrive, io rispondo scrivendo e quindi comunichiamo. Abbiamo comunicato in questa maniera. E mi ha detto se potevamo telefonare a questa persona perché ha un bisogno, voleva venire in chiesa. Questa persona ha bisogno di un lavoro, ma ha bisogno soprattutto di Dio. E ha portato speranza. Ho telefonato, questa persona mi ha detto che domani non è possibile, però era già aperta, è stato fatto già un lavoro. Quel fiume che c'era in quel fratello ha potuto, diciamo, irrigare questo cuore nel deserto e ha acceso una speranza. Ancora l'acqua non ci è arrivata, ma ha sentito l'umidità. Io ho acceso altra speranza e ora ci dobbiamo incontrare. Mi ha detto che ci incontreremo. Questo è quello che possiamo fare se siamo ripieni di Spirito Santo. possiamo portare l'acqua nel deserto, possiamo annaffiare quei terreni aridi che non hanno mai avuto quell'acqua, quelle persone che non hanno mai avuto alimentata la speranza, ma solo disperazione con cattive notizie. Il Signore ci riempie del suo spirito proprio perché possiamo portare gioia nella solitudine. Nel deserto è difficile che può nascere un fiume nel deserto. Generalmente i fiumi nascono nelle montagne, perché dalla montagna, la montagna essendo di roccia, l'acqua che passa non viene assorbita, ma se ne va nella parte più bassa e si forma il canale. Poi viene, i fiumi importanti sono alimentati anche con lo scioglimento della neve, dei ghiacci, e quindi anche nel periodo caldo c'è sempre acqua, anche se di quantità inferiore, però c'è l'acqua. Ma qui il Signore dice una cosa, che farà nascere un fiume dal deserto. Quindi non è una cosa naturale, è una cosa soprannaturale, è un prodotto della grazia di Dio. E la grazia, sapete che significa? Questa è la cosa nuova. Che tu non devi fare sforzi, è Dio che fa tutto il resto. Io voglio dire una cosa, fratelli cari, noi non dobbiamo smettere di ricercare nel Signore la rivelazione della grazia di Dio. Io non so fino a che punto tu c'hai la rivelazione della grazia di Dio, perché la grazia non è un prodotto di sforzo umano, ma è la forza di Dio. Se tu entri nella forza di Dio, nell'opera di Dio, non ti devi sforzare. Perché Gesù ha detto: il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero. Significa che proverai piacere a portarlo. Non so se vi è capitato di guidare una macchina nuova o un mezzo nuovo. Francesco, tu c'hai lo scooter, ho saputo. Hai provato gioia nel guidarlo? Provi gioia nel guidarlo? Ecco, la stessa cosa è camminare nel Signore, camminare nel percorso di Dio. Portare quel peso è una gioia. Se io ti dicessi, te lo vuoi fare un giro con una Ferrari? Wow! Appena senti un wow, già ti vengono i brividi dell'emozione. È un piacere, non è uno sforzo. Non vuoi essere pagato per fare un giro con una Ferrari. Io comunque con un pilota vero non ci salirei, perché sennò un cuore mi niscisse, sei il rullo. A prendere una curva a 300 km orari, non so se mi spiego. Credo che il cuore uscirebbe e io dovrei andarla a prendere. E questo è quello che il Signore ha provveduto, la grazia, che non è frutto dei nostri sforzi, è frutto di quell'opera che il Signore Gesù ha fatto, e attraverso la grazia noi siamo ora quella cosa nuova che Lui ha fatto. Non la riconoscerete voi, il Signore ha detto, non la riconoscerete voi quella cosa nuova? Ecco, dillo, io sono quella cosa nuova. Sono nella cosa nuova. E Lui ha tracciato una, mi ha messo un cuore nuovo per la sua grazia. Sapete, quando noi veniamo meno e sbagliamo, la grazia funziona ancora. Dici, ma io proprio ora. Ce l'avete presente Pietro dopo il rinnegamento? Voi pensate che il Signore Gesù ha detto: ok, Pietro mi ha rinnegato. Morte. Mi ricordo quando eravamo ragazzini e mi litigavo con qualcuno. Ci voglio così. Finito. Tu con me hai finito. Ma Gesù non ha detto questo, invece ha pregato perché si ravvedesse. E Gesù ha detto: quando poi tu ti sarai ravveduto, conferma i tuoi fratelli. Quando ti sarai ravveduto, conferma i tuoi fratelli. Perché? che Gesù ha pregato, si è ravveduto. Non ha fatto un segno di croce. Ci è andato lui sulla croce. Amen. Ci è andato lui. Perché noi potessimo avere la vita eterna. Perché noi potessimo fare parte del suo popolo. E perché potessimo glorificarlo. Ma chi non ha la rivelazione della grazia non lo glorifica col cuore, lo glorifica con la bocca. Ma il popolo che lui si è creato è il popolo che ha la gratitudine nel cuore, perché sa quanto bene ci ha fatto il Signore Gesù. Amen. La grazia, fratelli, non ha niente a che vedere con gli sforzi umani. Gli sforzi umani sono le opere, questi sono gli uomini. Se tu mi fai un lavoro, io ti pago, alla fine della giornata ti do la retribuzione. Se è un lavoro a tempo indeterminato, ti do lo stipendio mensile. Ma è quello, è opera. Se tu lavori, allora sei pagato. Ed è giusto così. Ma con Dio non si tratta in questo modo. Con Dio si tratta con la grazia. Questa è la cosa nuova. Mentre la cosa vecchia era, se tu fai questo, vivrai. Con la grazia, lui ha fatto questo e io vivo. Amen. Però vorrei chiarire un punto, questo è molto importante. La grazia non giustifica il peccato. Io vi devo portare nell'equilibrio, nella giusta strada, perché se no vi porterei fuori della strada di Gesù. La grazia non giustifica il peccato. La grazia continua ad amare il peccatore, a colui che sbaglia. Però la grazia ci è stata data per vincere il peccato, non per stare nel peccato. Perché se tu sai che dopo che hai peccato Dio ancora ti ama, allora dice: Signore, ma tu mi ami così che io sogno così? Tu ancora mi ami? Sì, ti amo ancora. Ma sai perché ti amo? Perché non voglio vederti in questa condizione. Voglio che tu ti rialzi e che esci fuori da questa schiavitù. Perché io ho provveduto la grazia perché tu sii libero e non schiavo. Libero. Amen. Gloria al Signore. Non è un provvedimento di uno sforzo umano. Voglio leggere, ho quasi concluso, in Romani 11,6 dice: e se per grazia non è più per opere, altrimenti la grazia non sarebbe più grazia. Ma se è per opere non è più grazia, altrimenti l'opera non sarebbe più opera. Mi spiego meglio, qua quello che vuole dire questa scrittura. Non è che mi devo spiegare, devo chiarire meglio questa cosa. Se è per grazia, significa che tu non devi fare niente. Grazia significa gratis, giusto? Quindi non devi pagare. Ma non devi pagare, non è quando uno compra qualcosa e poi si fa la finanziaria. Non paghi prima, ma paghi dopo, piano piano. E Cristo è, non è, paghi di più, anzi, perché ci sono gli interessi. E tu sei incoraggiato a comprare anche senza avere soldi. Questa è opera. La grazia è non paghi né prima né dopo. Sapete, a volte nelle vendite proporzionali dicono: compri ora e pagherai da, ma per esempio a pagare però. Anche fra 5 mesi, fra 6 mesi devi pagare, a data aspettano. E invece Dio dice: no, non devi pagare né prima né dopo. Ha già pagato il Signore. Questa è la grazia. Per i nostri peccati, per le nostre debolezze, ha già pagato il Signore. Non devi pagare più niente. Non devi fare nient'altro che seguire Gesù e camminare in quella strada che Lui ha percorso. Questo devi fare. Se ti trovi fuori, allora poi se cammini nelle altre strade che Gesù rifiutava, e allora là non ti conviene, perché lì la grazia non funziona. La grazia funziona nella via dell'umiltà, nella via della verità, nella via della giustizia, nella via della misericordia, nella via del perdono. Queste sono tutte le strade che Gesù ha seguito. Amen. Sì o no? Quanti vogliono camminare in questa strada di Gesù? Sapete, là ci troviamo. E lì ci troviamo nella vita. Ora concludo con questa scrittura, Romani 6,12, dal 12 fino al 16. Non regni quindi il peccato nel vostro corpo mortale, per ubbidirgli nelle sue concupiscenze. Non prestate le vostre membra al peccato come strumenti di iniquità, ma presentate voi stessi a Dio come dei morti fatti viventi, e le vostre membra a Dio come strumenti di giustizia. Infatti il peccato non avrà più potere su di voi, poiché non siete sotto la legge, ma sotto la grazia. Capite? Il peccato è per le persone che sono sotto la legge, ma noi siamo sotto la grazia, quindi nella grazia, sotto la grazia non si pecca. E allora dice, se io pecco allora non sono sotto la grazia. No, la grazia ce l'hai sempre, però devi usarla per uscire fuori dal peccato. Devi uscire fuori dal peccato. La grazia ti è stata data per questo. È come dire, c'è uno sforzo da fare, ma Dio ti ha provveduto una sostanza che ti dà la forza per superare quella difficoltà. Amen? Infatti il peccato non avrà più potere. Il verso 14 dice, infatti il peccato non avrà più potere su di voi, poiché non siete sotto la legge, ma sotto la grazia. Che dunque? Peccheremo noi perché non siamo sotto la legge, ma sotto la grazia? Così non sia. Non sapete voi che chiunque vi offrite come servi per ubbidirgli, siete servi di colui al quale ubbidite? O del peccato per la morte, o dell'ubbidienza per la giustizia? Allora chi continua a peccare si sta offrendo se stesso per servirlo, e poi ti porterà il peccato nel suo destino. Qual è il destino del peccato? La condanna, la morte. E invece chi non pecca camminerà verso la giustizia, verso la vita. Sapete, camminando nella via, quella giusta, là non peccheremo. Perché se ti viene la tentazione, il Signore ti libera. Se cadi, il Signore ti rialza. Mi ricordo una volta un servo di Dio, che ho avuto in tanta stima per quest'uomo, mi ha detto, dice, mi sono trovato un giorno a vedere un manifesto di un film in un cartellone, e c'era un'immagine spinta. Un'immagine spinta per un uomo, vi immaginate che cosa può essere? E in qualche modo sono stato adescato. Ma subito lo Spirito Santo mi ha fatto sentire, questa cosa non è per te. E ho detto, Signore, lavami la mia immaginazione. E subito ho sentito un fuoco di Dio che mi purificava. E quella cosa me la sono segnata nel cuore. Che questo è un rischio che corriamo tanti. Chi in un modo, chi in un altro, i maschi per un modo, le femmine per un altro. Se tu vedi che sei adescato, chiedi subito quel fuoco di Dio che purifica. Se camminiamo nella strada col Signore, il sangue di Gesù ci purifica di ogni peccato, e questa è la grazia. Il sangue di Gesù è la grazia per non vivere nella schiavitù del peccato, ma vivere nella santità, nella via della giustizia. Amen. Sapete, la grazia la voglio raffigurare, e concludo e poi preghiamo, la voglio raffigurare con il pannello fotovoltaico. Sapete che cos'è, no? Quei pannelli che si mettono sopra il tetto, che catturano la luce e la trasformano in corrente. Quella corrente che viene prodotta, quanto costa? Quanto costa? Zero. Gesù, il costo del pannello. Ecco, il pannello ci viene regalato. Immaginate che ci viene regalato. Dice, tu voglio fare un regalo. Ti faccio il pannello solare, ma non un pannello sopra il tetto, fuori dalla terra. Qualcuno l'ha progettato. Ha progettato un grosso pannello che naviga sempre nello spazio, dove non c'è il giorno e la notte, che raccoglie la luce del sole, la trasforma in corrente, la trasforma in onde elettromagnetiche e le manda sulla terra. È un progetto che forse sarà realizzato nel futuro, se ancora Gesù non torna prima. Però per dire, quell'energia veramente, una volta pagato il costo del pannello, che non si consumerà nel tempo, quel costo produrrà energia gratis, gratuita. O il vento in poppa. Quando soffia il vento in poppa, La nave si muove, la barca a vela, si muove consumando benzina o non consuma niente. Ecco, la grazia è un vento in poppa 24 ore su 24. Senza sforzo, non dobbiamo consumare. È Gesù che si è consumato per noi, per averlo. Io sto per fare una cosa nuova, non la riconoscerete voi, è la grazia di Dio, fratelli cari. Camminiamo con Lui, amiamolo, ma ci troveremo in questa strada meravigliosa, dove la gioia sarà sempre qualcosa di percepibile, sarà sempre qualcosa, e il peccato lo supereremo, vinceremo tutte le debolezze con la grazia di Dio. Lui ci sosterrà e noi saremo persone sicuramente migliori, miglioreremo per la grazia di Dio e la gloria sarà solo Lui. Il popolo che io mi sono formato, abbiamo letto nella scrittura all'inizio, proclamerà le mie lodi. Ci vogliamo alzare? Fai parte di questo popolo che il Signore si è formato? Vuoi camminare nella strada che il Signore Gesù ha tracciato? Lui ha detto: io sono la via. Poi ha detto: sono la verità e la vita. Ma nella via conosci la verità. E la vita verrà camminando con Lui. Ma prima devi scegliere di camminare nella via. Amen. Gloria al Signore. Noi vogliamo ringraziarti, Signore, per la grazia, per questa cosa nuova che Tu hai fatto. Perché a volte, Signore, noi magari dimentichiamo e ci troviamo ad essere stanchi perché non abbiamo aperto la vela per raccogliere la forza, perché non abbiamo collegato l'impianto elettrico con il pannello che porta la luce gratuita, perché non ci siamo attaccati alla grazia Tua, ma ci siamo solo poggiati sui nostri sforzi. E questa mattina, Signore, Ti vogliamo chiedere che Tu fai una luce nuova nel nostro cuore. Quel cuore nuovo, quel cuore che riceve la spinta dal cielo, quella forza del cielo, quel cuore che non si stanca, quel cuore che non invecchia, quel cuore che continuerà a pompare l'amore di Dio nelle vene del nostro spirito, la forza di Dio, la gioia di Dio, la sapienza di Dio, la luce di Dio, e porterà tutto questo dentro di noi, Signore. Questa mattina, Signore, sappiamo che Tu hai parlato a ognuno, hai parlato anche a me, Signore. Anche se già avevo avuto un'anticipazione, ma Tu, mentre io ho predicato, Signore, parlavi a me. Parlavi ai miei fratelli, alle mie sorelle, parlavi agli anziani e ai bambini, ai ragazzi, e ci trasmettevi il Tuo amore, ci trasmettevi la Tua bontà, ci trasmettevi la rivelazione della grazia. E noi vogliamo camminare in questo, Signore. Signore, quelle persone che hanno avuto difficoltà ad essere cambiate, ad essere trasformate, prendi di cura in modo particolare, Signore, perché possano recuperare quello che hanno perso, la gioia che hanno perso, perché possano recuperare, Signore, quel tempo di benedizione e quelle opportunità che hanno perso, e che in questa chiesa possiamo esplodere di gioia, in questa chiesa possiamo, Signore, realmente avere quel fiume che è così abbondante, che porta acqua nel suolo arido, nel suolo assetato, e possiamo trasformare il deserto in terra fruttifera, in terra che porta molto frutto. Sì, Signore, questo è quello che Tu, Signore, vuoi fare in ognuno di noi, quello che già è provveduto in Cristo, quella cosa nuova. C'era quella domanda che non ho mai capito, Signore, la riconoscerete voi, ma come? Pensavo di averla riconosciuta, però ora Tu ci stai facendo capire meglio come riconoscerla, che si comincia dal cuore e poi si poi nella via e poi nell'acqua, nello Spirito Santo che ci è stato donato per seguire il Signore nella luce, per camminare in quella strada dove ci sono le rivelazioni, dove c'è anche tutto quello che ci serve nel cammino. E questa mattina, Signore, fiduciosi nel tuo amore, vogliamo dirti grazie. Grazie perché da oggi il cammino nostro sarà un cammino senza fatica, ma un cammino nella speranza, un cammino nella gloria, nella lode verso il nostro Dio, perché siamo il suo popolo, è il gregge che gli pascola. Sì, Signore, siamo il tuo popolo, è il gregge che tu pascoli, siamo il tuo popolo, è il gregge che tu pascoli, e oggi ci hai nutrito, Signore, un cibo di grazia, un cibo di bontà, un cibo di giustizia, un cibo condito con il tuo amore. Grazie Padre Santo, grazie Padre Santo, grazie Padre Santo, grazie Padre Santo, grazie Signore. Esprimi la tua gratitudine verso il Signore per quello che ti dà, per quello che ti ha già provveduto, per la mano che Lui ti dà. Alleluia, alleluia Signore nostro benedetto. Gloria a te, oh Padre Santo meraviglioso. Gloria a te, Signore. Signore, ti voglio chiedere questa mattina di aprire gli occhi dei ciechi e di cambiare i cuori di pietra. Se ci sono persone nella nostra chiesa che ancora hanno un cuore di pietra, Signore, cambia questo cuore di pietra in un cuore di carne. Trapianta, Signore, il cuore, quello nuovo, quello che la nuova creazione, affinché possiamo dire le cose vecchie sono passate e tutto è diventato nuovo, tutto è diventato nuovo.